la lettura precoce dei promessi sposi rischierebbe di frustrare alunni e alunne, e questo fin dal suo celeberrimo incipit, quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, eccetera, eccetera. Secondo le confessioni di un docente di liceo in Italia, e cito dalle sue parole, i miei attuali studenti quindicenni hanno bisogno che gli sia spiegato, uno, che con la parola ramo non ci si riferisce a un albero, due, cosa significa volgere, 3. Cosa indichi il mezzogiorno quando non indica le ore 12 e 4. Dove sia Como. Queste e molte altre considerazioni, critiche, testimonianze sono state pubblicate negli scorsi giorni sui media italiani, a partire da Claudio Giunta che è attualmente il coordinatore della commissione ministeriale che ha scritto le nuove indicazioni nazionali per la letteratura e che ha stabilito fra queste nuove regole che i promessi sposi in Italia dovranno essere studiati al quarto anno della scuola superiore e non al secondo come previsto finora. Allora, una scelta che ha scatenato un grande dibattito sulla preparazione degli adolescenti di oggi, alle frustrazioni degli insegnanti, anche con però delle accuse alla didattica di essere troppo antiquata o inadeguata, con al centro della diatriba appunto i promessi sposi di Manzoni, il romanzo storico considerato uno dei massimi capolavori della letteratura italiana, ma anche probabilmente il libro più detestato da alunni e alunne. Allora, lo slittamento dell'insegnamento del Manzoni alla fine del cursus liceale non riguarda la Svizzera italiana e il Ticino, dove già i promessi sposi sono materia del programma di quarta, ma questo dibattito in corso sicuramente ci interessa e ci riguarda. Come deve essere studiato questo libro oggi a scuola? Quali sono gli elementi, se ancora esistono, di attualità? E qual è la sfida per i programmi di studio, soprattutto per gli insegnanti incaricati di trasmettere sapere, competenze, strumenti alle nuove generazioni? Beh, noi ne parliamo con due ospiti, entrambi scrittori e docenti in Canton Ticino. Do innanzitutto il ben ritrovato a Tommaso Soldini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ascolta.
A Tommaso Soldini, scrittore, poeta e docente di letteratura italiana presso la scuola cantonale di Bellinzona. Ricordiamo almeno due fra i suoi ultimi libri, L'Inguaribile del 2020, edito da Marcos y Marcos, e poi La storia in gioco, un'opera collettiva uscito per Casagrande nel 2024. Insieme a lui salutiamo anche Andrea Fazioli. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Andrea Fazioli, nostro collega RSI, era in onda questa mattina, l'avrete ascoltato con Verde Aurora, è scrittore, insegnante, sempre di letteratura italiana presso il Liceo Diocesano di Breganzona, tiene anche laboratori di scrittura e conferenze in vari paesi europei. Il suo ultimo libro è sempre La storia in gioco, edito da Casagrande nel 2024. Ricordiamo anche Non importa dove, scritto a quattro mani con Iari Bernasconi per Capelli Editore. Allora, con entrambi, prima di venire ai giorni nostri e al vostro ruolo di docente, io partirei magari dal vostro ruolo, se ve lo ricordate, di alunni. Vi ricordate quando è stato il vostro primo incontro con i promessi sposi e come vi ricordate la lettura di questo romanzo nella vostra adolescenza? Partiamo così, magari Tommaso Soldini se lo ricorda?
Allora, beh, io ho un... Vengo da una storia un po' particolare, perché a scuola non, in realtà non l'ho mai letto. Non ho mai letto I promessi sposi a scuola, perché io ho saltato il primo anno di liceo per ragioni che non sto qui a raccontare, ma l'ho dovuto recuperare da solo, ecco. Quindi non ho subito le angherie cosiddette degli insegnanti, le ho subite su altri autori, ma non su Manzoni, che invece ho letto da solo, di fatto.
Andrea Fazioli invece ha dovuto studiare il Manzoni.
A un certo punto l'ho dovuto studiare, sì. L'avevo già scoperto in precedenza, a dire il vero, perché curiosando fra i libri anche di casa avevo visto questo romanzo di cui si sentiva parlare ed era celebre e l'avevo sfogliato già da ragazzino. Poi naturalmente incontravo delle parti che mi affascinavano e delle parti che invece quasi quasi saltavo a pie pari. Insomma, la prima volta lo lessi quasi come avrei letto un romanzo d'avventura. Poi a scuola devo dire che in parte fu arduo da leggere, in parte avevo un insegnante che aveva come teoria quella che qualunque fatto d'attualità di cui si parli, di cui parlano i giornali, a ben cercare lo si ritrova anche nei Promessi Sposi. E questo tuo esperimento didattico mi ricordo che mi aveva affascinato.
Beh, questa esperienza di leggere I Promessi Sposi come se fosse un romanzo d'avventura tutto d'un fiato, beh, è un'immagine molto bella, molto distante da quella che sembra essere la radiografia dei licei italiani in questo momento, ma forse possiamo metterci anche la Svizzera italiana fra le giustificazioni sulla necessità di spostare in Italia lo studio del Manzoni dalla seconda alla quarta, come dicevamo, risiede anche nella difficoltà dei e delle quindicenni di oggi di comprendere addirittura la scrittura alla lettera ottocentesca. Tommaso Soldini, è davvero così? I ragazzi, le ragazze oggi fanno fatica a comprendere questo testo e partiamo proprio dal suo significato più letterale?
Ma allora io mi riallaccerei prima di tutto a quello che diceva Andrea Fazioli, perché mi sembra già prezioso, no? Per avviare il discorso. Cioè lui ha detto, l'ho incontrato già da solo e lo lessi saltando delle parti a pie pari. Se noi ci soffermassimo un momento su quelle parti a pie pari, ci renderemmo conto di due cose. Una, prima di tutto, che altrimenti la lettura di un romanzo d'avventura, non, leggendo anche quelle parti, immagino le digressioni, per esempio, storiche, poi, ma lui poi ci confermerà, la lettura di un romanzo d'avventura decadrebbe, è impossibile tenere la tensione alta con quelle parti lì. E quindi questo mi sembra già importante. In secondo luogo, diciamo, I Promessi Sposi, se hanno una qualità, sono che è un romanzo mondo, quindi sul serio, e su questo punto sono molto d'accordo con quanto è stato detto. Sul serio noi ritroviamo moltissime delle cose che sono accadute e che continuano ad accadere in quel romanzo. Per cui la distanza, diciamo così, linguistica tra l'adolescente di oggi e quel testo può essere il vero oggetto della nostra discussione. Sì, io non userei l'espressione che è un romanzo datato, però è un romanzo che ha al centro, come tutti i romanzi buoni, ha al centro l'uso della lingua, e dunque diventa difficile leggerlo senza dedicarvi almeno una parte dell'attenzione che merita. Questo comporta un lavoro. E questo lavoro comporta, diciamo così, il passaggio da una lezione tutta scintille, tutta fuochi d'artificio, a una lezione nella quale è l'approfondimento a dare godimento, non la comprensione volatile delle cose. Se l'approfondimento coincidesse nel nostro immaginario con noia, allora non saremmo in grado di uscire da qualunque diatriba, sia essa con Manzoni, Dante o anche con lo stesso Ammanniti, che è il nome che molti in Italia hanno fatto per sostituire Alessandro Manzoni.
E sui possibili sostituti ci arriviamo. Intanto Andrea Fazioli, beh, sentendo Tommaso Soldini, a proposito di questa distanza che va colmata, quanto è difficile colmare quella distanza senza che si riveli, ecco, un'esperienza frustrante per alunni e alunne e anche dunque per l'insegnante?
Beh, ma mi sento di dire come prima cosa che è bene che la distanza ci sia, perché alcune letture immediate gli allievi le possono fare anche da soli. E quindi la scuola serve proprio per porgere quello a cui uno non arriva da solo. Magari uno da solo qualche parte, come avevo fatto io, riesce a coglierla, ma non coglie la profondità del testo. E quindi è giusto che si legano testi del genere, facendo anche la fatica della lettura, che poi rivela un altro piacere. Chiaro che dal punto di vista linguistico non è solo il fatto che sia ottocentesco, ma anche il fatto che Manzoni aveva scommesso su un tipo di lingua, cioè un italiano fortemente ancorato all'italiano parlato in Toscana alla sua epoca, che non è poi il tipo di lingua che è prevalso in Italia. Quindi ci sono questi toscanismi, questi modi di dire che erano già bizzarri o in parte desueti all'epoca di Manzoni. Ma io credo che ai ragazzi interessi anche questo discorso sulla lingua, interessi scoprire, ma questa lingua che trovo in questo romanzo è la stessa che parlo io, è la mia lingua madre, ma è completamente diversa. E capire come si è evoluta la lingua è un altro tipo di avventura che non ha a che fare con la narrazione, ma ha a che fare con il meccanismo, il laboratorio di Manzoni, che se ben presentata può essere altrettanto interessante che l'approfondimento dei personaggi.
Secondo il critico letterario Stefano Jossa, che pubblicava su quella querela in corso un lungo articolo su Doppio Zero qualche giorno fa, ciò che conta davvero, e lo dicevate anche voi in apertura, è la capacità dell'insegnante a comunicare con la classe, costruire gruppo, stimolare interpretazioni, interagire con i testi, no? Quindi che siano poi i Promessi Sposi o L'amica geniale di Elena Ferrante o l'ultimo libro di Ammaniti, insomma, l'importante è creare questo dialogo fra studenti e insegnanti. Tommaso Soldini, possiamo provare a chiederle di così introdurci nella sua classe e spiegarci come costruisce il dialogo su un testo anche complesso, come proprio per esempio I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni?
Allora, beh, cioè adesso cercherò di non disegnare un ritratto ideale, ovviamente, però diciamo, prima di tutto i Promessi Sposi per me cominciano con l'introduzione e non con le parole del primo capitolo di quel ramo del Lago di Como, perché nell'introduzione manzoniana c'è la lingua del Seicento, no? Quindi tutto il discorso linguistico che anche Andrea ha appena fatto. È un discorso che Manzoni ci presenta da solo. Non a caso la prima pagina e mezza è scritta in corsivo, poi si capita nella parola accidente e l'accidente fa sì che si passi dal corsivo allo stampatello, e cioè dalla lingua del Seicento alla lingua dell'Ottocento. Spesso e volentieri è proprio l'autore, il grande autore, che ci getta gli ami e ci fa abboccare per accendere la nostra curiosità. E quindi di solito io il Manzoni lo presento proprio in questo modo, cioè leggo questa prima pagina e mezza di una lingua seicentesca completamente, diciamo, costellata di lenocini, di periodi molto, molto ampli e ampollosi, come dice lui stesso, per poi arrivare a una lingua che loro capiscono già molto di più. E dunque in quella maniera entriamo davvero nell'officina di Alessandro Manzoni, che ha delle grandissime ambizioni quando scrive questo romanzo, e da un punto di vista linguistico, certo, ma anche da un punto di vista culturale e politico. Il tentativo che io faccio è sempre quello di mostrare dunque la difficoltà e perciò di leggere una pagina che non è comprensibile, per poi cominciare a dipanarla invece insieme e provare a costruire quella che una volta si chiamava la comunità ermeneutica, no? Quindi la comunità che capisce insieme, interpreta insieme e quindi prova anche il piacere della scoperta.
L'impressione è che i Promessi Sposi siano diventati un po' un capro espiatorio all'interno del dibattito che si sta susseguendo nelle ultime settimane in Italia. E in effetti i detrattori dei Promessi Sposi, cioè che ne auspicherebbero l'estromissione dal programma obbligatorio di studio liceale, in realtà vanno a toccare un problema più ampio, no? Ricordiamo che i Promessi Sposi entrano nei programmi scolastici negli anni 70 dell'Ottocento perché si voleva affiancare ai modelli di prosa 3-500 un classico contemporaneo, no? Ed è evidente che i Promessi Sposi oggi non sono più un classico contemporaneo, e il tasto dolente, che non riguarda soltanto i programmi di letteratura italiana ma anche per esempio della storia, è quanto poco ci sia oggi nei programmi scolastici del secondo Novecento e della contemporaneità. Parlo anche della mia esperienza personale, mi ricordo poca letteratura italiana novecentesca, narrativa breve per lo più, Calvino, Buzzati nel primo anno del liceo, utilizzata, come dire, strumentalmente per avvicinarci allo studio della narratologia, e poi più nulla. Quanto sentite voi in classe la mancanza di testi contemporanei, diciamo a partire dal 1968 in poi, e come fate a supplire a questa mancanza? Andrea Fazioli.
Ma devo dire che la letteratura del Novecento è abbastanza presente nel programma, certamente non negli ultimi decenni, però ci sono degli autori, soprattutto poeti, come Ungaretti o Montale, che sono trattati con ampiezza, anche lo stesso Calvino. Devo dire che per molti aspetti si ha proprio l'impressione che talvolta alcuni romanzi della letteratura del Novecento siano percepiti dai ragazzi come più antichi rispetto ai Promessi Sposi. Non è la data anagrafica del romanzo che ne fa l'antichità, perché per un ragazzo un romanzo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale è comunque antico. Chiaro, si rende conto che il ragazzo che è più antico un romanzo ambientato nel Seicento, però è comunque lontano dal suo mondo. Si tratta comunque di renderglielo in qualche modo vicino. In fondo, essere classico significa proprio essere contemporaneo sempre. Come diceva Giuseppe Pontigia, i classici sono i contemporanei del futuro. Quindi io non mi farei troppi problemi nel leggere la letteratura di attualità a ogni costo a scuola, perché appunto uno la può scoprire anche fuori. Cercherei piuttosto di agganciare i classici all'attualità. Ci sono delle scene, anche nei Promessi Sposi di cui stiamo parlando, che hanno degli agganci veramente vertiginosi con il presente. Penso soltanto al vero finale, in qualche modo, del romanzo, quando nel capitolo 35 padre Cristoforo dice a Renzo che forse Lucia potrebbe non essere sopravvissuta alla peste e Renzo dice: beh, se succede che è morta, io vado da quel prepotente che ha fatto sì che non possiamo sposarci e io faccio giustizia, io lo uccido, in qualche modo mi vendico, no? E padre Cristoforo gli dice: beh, certo, uccidi un prepotente, ma in questo modo, se tu opponi violenza a violenza, se non ti disarmi tu per primo, l'odio ti resterà sempre addosso e non uscirai mai da questa spirale, nemmeno se Lucia è viva e nemmeno se vi sposerete sarete felici. Ecco, questo mi sembra un concetto di estrema attualità che si trova nei Promessi Sposi. Alla fine l'importante è raccontarlo e farlo notare. Non importa il libro da cui si parte, ma importa secondo me lo sguardo con cui si legge il libro.
Tommaso Soldini è d'accordo oppure lei sente una mancanza di testi del secondo Novecento e della contemporaneità nei programmi di letteratura italiana attuali?
Ma diciamo che sono meno immune rispetto ad Andrea diciamo, alla seduzione della novità, no? Cioè, mi rendo conto che io per primo, ma anche i miei allievi, forse loro più di me, perché io sono d'accordo con quello che ha detto Andrea, avrei citato altri passaggi dei Promessi Sposi, però sono d'accordo con la sostanza. Ma rimane questo grande tema, uno linguistico e due della novità, cioè far sentire i nostri allievi comunque parte di un mondo che produce delle cose notevoli. Questo secondo me è importante. E quindi ogni tanto avere il coraggio di proporre autori, per esempio, ancora vivi, no? Perché gli autori che ha citato Andrea sono, ahimè, tutti morti. Io farei la distinzione appunto tra, non tra contemporanei e classici, ma tra vivi e morti. Per cui da ormai una decina d'anni, per ovviare un po' a questa faccenda, io rendo obbligatoria la lettura di quattro romanzi all'anno per ogni classe mia. E questi quattro
Suggerisce
romanzi,
o a scelta libera?
diciamo, io fornisco una lunga lista che poi rimpinguo con i romanzi che leggo io. E che ritengo possano essere vicini al loro modo di sentire, perché in questa maniera, dato che il problema della lettura è un problema gigantesco e quindi la distanza anche con la lingua del Manzoni, e non è solo una distanza col Manzoni, è una distanza con la lingua letteraria,
Ah, sì.
io penso che leggere delle cose appena uscite, ma o comunque recenti, e che, di persone che possano raggiungerli più facilmente, contribuisca a creare l'abitudine alla lingua letteraria, che poi spaventa meno una volta che se la ritrovano sulla pagina, diciamo così, classica e da analizzare. In questa maniera io propongo non solo letteratura italiana, perciò anche russa, statunitense, eccetera, eccetera, cioè qualunque, laddove la letteratura taglia, a me interessa e sono sulla scorta di Moravia, penso che tutta la letteratura scritta in italiano è letteratura italiana, perciò anche le traduzioni, no?
E dunque
Sì,
dare
su
a
questo, se posso
certo.
intervenire, sono d'accordo anch'io. Nel senso che è vero che per il programma di maturità uno deve portare i classici della letteratura italiana, ma quando si possono far leggere i romanzi in altra lingua tradotti in italiano, è curioso anche fare proprio il discorso sulla traduzione, lavorare sulla traduzione, prendere per esempio dei testi di autori contemporanei americani o russi e vedere come il traduttore ha lavorato per rendere quel testo in italiano. È sicuramente molto interessante anche questo perché c'è anche qui un aspetto laboratoriale che interessa i ragazzi e poi non si è limitati allo sguardo della letteratura scritta nella propria lingua madre, ma ci si allarga e questo vedo che interessa molto, anche se ovviamente nel programma di maturità questo non può rientrare perché ci si limita alla letteratura italiana, però è giusto secondo me farlo rientrare nei programmi.
Allora, la posizione di Andrea
Scusi.
Fazzioli mi è molto chiara. Tommaso Soldini, invece, lei comunque ritiene che I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni siano una lettura imprescindibile, nel cursus liceale, oppure no?
Allora, provo a rispondere velocemente, però il fatto è che il tema è molto grosso. Quando iniziai a insegnare, la lettura dei Promessi Sposi era proposta in seconda, per esempio, e quindi io, insieme agli allievi, riuscivo a leggerne almeno 15-20 capitoli, perché era l'unico grande testo letterario che si doveva affrontare durante quell'anno, che era vissuto come un anno un po' propedeutico, e quindi si sfruttava la lingua del Manzoni, molto più vicina a loro rispetto a quella di Dante, per esempio, per addentrarsi nei meandri della letteratura in senso alto. Io ho trovato degli anni meravigliosi quelli, e quindi non sono d'accordo con chi dice che i 15 anni non sono pronti per leggerli. E dipende da noi, cioè quanto tempo vogliamo dedicare, quante energie vogliamo spendere per far sì che vengano colti i Promessi Sposi. Da qualche anno invece è programma di quarta, e devo ammettere che io ne leggo molto meno, perché ci sono altri autori, altre impellenze, il tempo dedicato a quel romanzo è diventato minore. Quindi anche l'approfondimento a me dispiace, perché lo ritengo un capolavoro e non, di sicuro non è stato sostituito da, che so, da Elena Ferrante, per dire. Ecco. Perciò dire che sia imprescindibile, non lo so se questo termine valga per qualunque cosa, ma se dovesse valer qualcosa direi che è un grande testo e sarebbe peccato, diciamo, trattarlo con superficialità.
Le ultime riflessioni ad Andrea Fazzioli, magari aggiungiamo un ultimissimo tassello portato da Leonardo Tondelli su Rivista Studio, che sostiene che far leggere questo romanzo monumentale di Manzoni a studenti più grandi e più pronti sia l'unico modo di salvarlo dall'oblio. Allora, diceva Tommaso Soldini, non per forza devono essere più grandi, anche con i 15 anni si può fare un bellissimo approfondimento, ma c'è effettivamente, Andrea Fazzioli, il rischio che possa mai cadere in oblio, e quale ruolo ha la scuola in questo?
Forse per salvarlo dall'oblio la scuola dovrebbe proibirlo e di colpo, secondo me, i quindicenni si precipiterebbero a cercare questo famigerato romanzo proibito e a leggerlo. Non credo che si salvi qualche cosa dall'oblio trattandolo a scuola, non per forza, perché può diventare appunto un altro tipo di oblio che è ancora peggiore del fatto di non essere letto più, che è il fatto di essere letto e odiato e visto come qualcosa di stantio e polveroso. E visto che la letteratura è già fin troppo associata a qualcosa di stantio e polveroso, è chiaro che parlare male a scuola dei Promessi Sposi è molto peggio che non parlare affatto. Secondo me bisogna cercare comunque di proporlo senza porsi come se si fosse davanti a un oggetto sacro, cercare gli agganci con l'attualità, cercare il discorso linguistico. Non credo che questo salvi Manzoni dall'oblio. Ma è comunque un bell'incontro che può fare un ragazzo durante i suoi studi e quindi è peccato privarlo di questo incontro. Quanto poi alla difficoltà, ora magari lo dico per mia indole personale, ma non sarà mai tanto difficile quanto analizzare una funzione di matematica o cercare di studiare alcune reazioni della chimica. Voglio dire, il programma di liceo è zavorrato di cose ben più difficili che capire la storia di un signorotto che vuole usare violenza nei confronti di una ragazza e quindi impedisce a questa ragazza di sposare il suo fidanzato. Ecco, non bisogna nemmeno esagerare con la difficoltà, secondo me.
E sul valore e l'opportunità di questo incontro che può rinnovarsi fra gli adolescenti di oggi e questo romanzo Mondo Meraviglioso, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, ci fermiamo per oggi. Grazie ad Andrea Fazioli e Tommaso Soldini per aver condiviso con noi le loro riflessioni e anche il lavoro preziosissimo che svolgono all'interno delle aule. Grazie.
Grazie
a voi per l'invito.